Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 8 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani nel sud del Libano, 4 solo in un attacco a tiro vicino a un ospedale che è stato danneggiato. Per ora Netanyahu ferma gli attacchi su Beirut dopo la richiesta di Trump, ma minaccia di riprenderli se Hezbollah non cesserà di bombardare Israele. La situazione in Libano mette a rischio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A Roma stanno per finire i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. Quello del 2 giugno 46 fu anche il primo voto nazionale delle donne in Italia. Mentre nel Cosentino due persone sono state fermate per la strage dei braccianti uccisi in un incendio, un sopravvissuto racconta delle minacce per farli lavorare senza un compenso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano che nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 8 persone. Uno dei raid ha colpito un'area vicino all'ospedale Jabal Amel a Tiro, danneggiando la struttura e ferendo almeno 127 persone. Sentiamo la testimonianza di Alice Frongia, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
Abbiamo deciso di venire stamattina un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché ha crollato un muro. Non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
Per ora l'esercito israeliano avrebbe fermato gli attacchi contro la zona sud della capitale libanese Beirut. Questa condizione è stata richiesta da Trump nell'accordo annunciato ieri, che prevederebbe anche lo stop degli attacchi di Hezbollah contro Israele. Il governo di Tel Aviv ha già denunciato raid provenienti dal Libano e minaccia di colpire di nuovo Beirut se Hezbollah continuerà ad attaccare il territorio israeliano. Sulla valenza dell'accordo sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
L'annuncio di Trump era un po', diciamo, doroteo, perché dicevo: ho chiamato Netanyahu, assicura che non ci saranno soldati israeliani a Beirut e Hezbollah vuole la tregua. E sono tre cose diverse, perché comunque l'intenzione non era entrare fisicamente a Beirut ma bombardarla. Secondo, non c'è nessuna tregua tra Israele e Hezbollah, però effettivamente pare che queste parole di Trump abbiano portato Netanyahu a fare marcia indietro sul bombardamento su Beirut, però non vedo un contenimento sensibile. La posizione del governo israeliano è: noi non tocchiamo Beirut, ma solo se Hezbollah pianta di bombardarci. A quel punto, visto che effettivamente Hezbollah sta bombardando, loro si sentirebbero liberi di bombardare Beirut. È un po' un gioco da cui non si esce, perché se Israele ha il permesso di continuare ad attaccare tutto tranne Beirut e Hezbollah continua a bombardare, a questo punto l'impegno su Beirut, su Dahieh, è nullo. Sta consolidando una situazione in cui Israele sta occupando nuovi territori, parte della Siria, oltre al Golan che era già occupato prima. La linea gialla di Gaza, questa penetrazione del Libano. Se queste invasioni si trasformano in occupazioni a lungo termine, può anche essere che è quello che vuole Netanyahu, però mi sembra un po' strano, perché poi, cioè, tu come li tieni fisicamente tutti questi territori?
In questo contesto a Washington è iniziato oggi il quarto round di colloqui tra le delegazioni di Israele e Libano. Nei negoziati però non partecipa, lo ricordiamo, Hezbollah. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran si stanno impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump. Il presidente ucraino Zelensky in serata ha detto che potrebbero esserci nuovi attacchi russi sul paese nelle prossime ore. Dalla notte scorsa i raid di Mosca hanno ucciso 22 persone, tra cui due bambini, e ne hanno ferite almeno 130, ha detto il presidente. Ma le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate. Mosca ha detto però di aver colpito obiettivi militari. Su questi nuovi raid russi ascoltiamo Piero Meda, responsabile paese in Ucraina di WeWorld.
Sono state attaccate infrastrutture civili, quindi palazzi come sempre, la popolazione va di massa negli shelter, quindi nei rifugi, nelle metropolitane. Gli ucraini si stanno aspettando questa tipologia di attacchi che ormai sono iniziati da un paio di settimane dopo alcuni attacchi mirati che l'Ucraina ha fatto verso la Russia. Però ogni volta questi attacchi sono sempre più prolungati, durano tutta la notte, quindi sono anche psicologici, ma soprattutto stanno iniziando a usare molti missili e quindi uccidere tante persone, tra cui bambini. Quando si parla di diplomazia non è ancora così facile che la popolazione ci creda, perché siamo entrati nel quinto anno di guerra e ad oggi non si vedono passi avanti, non si vedono soluzioni definitive o provvisorie nel breve periodo.
La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso oggi il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono ancora i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Sono stati intrappolati in un'auto e poi bruciati vivi. Volevano ribellarsi allo sfruttamento. C'è un superstite nella strage di 4 braccianti trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. È un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino e ha spiegato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto. Due persone originarie del Pakistan sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto mostrano i responsabili bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Sentiamo Caterina Vaiti, segretaria generale della FLAI regionale, che si occupa di lavoratori agricoli.
La prima reazione è stata sgomento, nel senso che non sapevamo a cosa ricondurla, non si capiva se effettivamente lì al distributore di benzina si era incendiata, poi come ho cominciato ad arrivare i video, anche il video è agghiacciante, vedere queste persone che lottano per poter uscire e poter salvarsi. Col passare delle ore emergevano elementi, c'è un misto di sentimenti, nonostante tutto ciò che facciamo, di impotenza rispetto a un qualcosa che sta dilagando sempre più e dove che noi non riusciamo a fermare. Abbiamo combattuto insieme alla politica per avere la 199, la legge 199 rispetto allo sfruttamento nel mondo del lavoro, al caporalato, però è una legge monca, quindi chiediamo un potenziamento della legge nella funzione preventiva. Ognuno deve guardare a questo fenomeno con la rabbia giusta per poterlo risolvere.
È iniziato poco fa lo spettacolo Fuori dal Quirinale, che conclude i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. La Costituzione, la nostra casa comune, è stato il messaggio del presidente Mattarella durante la giornata in cui è stato ricordato il referendum che il 2 giugno 46 disse no alla monarchia e fu anche il primo voto nazionale alle donne. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
Tra poco la festa della Repubblica si concluderà fuori dal portone del Quirinale e proiettato in 23 città, come si era imposto Mattarella nel discorso di fine anno quando aveva annunciato che gli 80 anni dalla nascita della Repubblica sarebbero stati una festa di popolo. Il capo dello Stato per l'occasione ha moltiplicato i suoi messaggi, anche in un incontro con i giovani, durante il quale si è detto convinto che la Repubblica in questi decenni ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto espresse, soprattutto nella crescita dei diritti. Si è detto ottimista, ma malgrado l'ottimismo di ombre ce ne sono parecchie, sia nei diritti come il lavoro, ad esempio, anche nella stretta attualità. Questa mattina la parata militare si è svolta nel clima di festa, ma anche con le nubi di due guerre che non finiscono, con Rubio che, mentre marciavano i soldati in armi, si è complimentato con Meloni per l'aumento delle spese militari, e poi l'assenza di Salvini. Le divisioni nel governo sugli armamenti era evidente. In un incontro con i giovani Mattarella è tornato su questo punto, ricordando che più volte si sono sfiorate nuove guerre, ma il multilateralismo è servito a scongiurarle, e questo ciò che serve invece di un solo uomo al comando, dice. Una specie di filo sembra quello che Mattarella vuole unire da quel 2 giugno 46 ad oggi, in termini di speranza, un vincolo di appartenenza e di solidarietà. Nell'incontro con i giovani parla di immigrazione, le seconde generazioni, ragazzi nati in Italia e che tali si sentono. Per Mattarella va tutto nell'alveo della storia italiana, popolo di emigrazioni. Ci sono stati episodi violenti, dice, ma appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Si chiude quindi l'80° anniversario della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, una compiuta svolta democratica, un nuovo patto civile, ha detto Mattarella, nato dalla resistenza e sulle basi solide della Costituzione. Linea allo studio.
La Commissione europea apre alla flessibilità chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. Non ci saranno però margini per favorire il consumo di combustibili fossili, né una deroga che andrà ad aggiungersi a quella già prevista per le spese militari, cosa che invece la Presidente del Consiglio aveva sostanzialmente chiesto nella lettera inviata a Bruxelles poche settimane fa. La flessibilità sarà limitata a delle condizioni che saranno precisate domani. Il servizio.
A Bruxelles si lavora verso una risposta parzialmente positiva alla lettera rivolta dalla Premier Meloni alla Commissione europea, con aperture verso una certa flessibilità per le misure contro il caro energia. Secondo quanto trapela dal gabinetto von der Leyen, domani dovrebbe arrivare l'ok a maggiore spazio di bilancio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa. Non sarà una risposta scritta, ma farà parte del pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. La flessibilità dovrebbe essere limitata agli investimenti capaci di accelerare la transizione dalle fonti fossili, esattamente come richiedeva non l'Italia ma la Spagna. Niente sussidi per consumi di petrolio e gas, né rifinanziamento del taglio delle accise. La riflessione sull'estendere la flessibilità di bilancio in realtà non è mai stata scartata da Bruxelles, ma sta evolvendo con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. La soluzione per il triennio 2026-2028 sarebbe una flessibilità temporanea dello 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5, destinata specificamente a misure come incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche ed efficienza energetica. Non ci si aspetta un ampio ricorso a questa clausola temporanea, ma l'Italia senza dubbio lo farà, ritagliando lo 0,3% all'interno dell'1,5 generale. Si tratterebbe di circa 7 miliardi all'anno, ma va precisato, non sono fondi risparmiati dalla difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.